8 e un minuto primo, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Questa voce vi dà il buongiorno, vi ricordo che oggi è mercoledì 1 febbraio del 2023, giorno numero 106 di sciopero della fame per Alfredo Cospito, di recente trasferito nel carcere di Opera. Noi a questo punto andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E dunque torniamo in voce 8 e 2 minuti in questo istante. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei voci 56. La nostra mail è sempre ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. Vi ricordiamo ancora una volta, ma penso che ormai ascoltatori e ascoltatrici siano ben istruiti e istruite su questo, ovvero che è uscita Scarceranda 2023. Siete ancora in tempo per acquistarla o per richiedere l'invio di una copia a un detenuto o a una detenuta. Potete trovarla qui in redazione oppure andate sul nostro sito www.ondarossa.info e trovate tutte le info per acquistarla, la lista di centri sociali e librerie della zona dove potete trovarla. Vi ricordiamo anche che siamo in una settimana, come anche le precedenti, d'altronde molto importante dal punto di vista della mobilitazione in solidarietà con Alfredo, per chiedere l'uscita di Alfredo dal 41 bis, iniziativa in solidarietà allo sciopero della fame, appunto iniziato il 20 di ottobre dello scorso anno contro il gasto ostativo in 41 bis. Nella giornata di oggi in particolare ci sarà alle ore 16 un presidio al Ministero della Salute in piazza Castellani al Lungotevere, e più tardi avremo anche modo di sentire l'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, che ci aggiornerà un po' sulle sue condizioni e commenteremo anche tutto il fiume d'inchiostro che anche oggi sui giornali riguarda la vicenda di Alfredo, anche dal punto di vista sanitario. Giovedì invece, la giornata di domani, alle ore 17 ci sarà un'assemblea pubblica dell'Università La Sapienza nella facoltà di lettere per organizzare poi il momento, diciamo, culminante delle mobilitazioni di questa settimana, ovvero il corteo di sabato 4 febbraio dalle ore 15 a Piazza Vittorio. Quando sono le 8 e 3 minuti, noi a questo punto iniziamo la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, che sono tutti completamente incentrati sulla vicenda di Alfredo, in una delle torsioni mediatiche a cui siamo abituati in questo paese, per cui per 3 mesi non se n'è praticamente parlato. Adesso è diventato non solo un argomento da prima pagina di giornali nazionali e da prima notizia a tutti i telegiornali degli ultimi giorni, ma soprattutto anche la politica si sta molto dedicando a questo dibattito. C'è una serie di regolamenti di conti sia tra maggioranza e opposizione sia all'interno della stessa maggioranza su questa vicenda. Ricordiamo, per chi se la fosse persa, nella giornata di ieri c'è stata addirittura una conferenza stampa alla presenza di 3 ministri del governo dell'interno Piantedosi, degli esteri italiani e della giustizia Nordio, in cui si è parlato solo esclusivamente di questa vicenda, ma soprattutto si è dipinta appunto questo fantasioso attacco di una ipotetica internazionale anarchica contro la Repubblica Italiana, una ricostruzione che veniva peraltro anche avvalorata e sposata dai giornalisti che incalzavano i ministri su questa questione, piuttosto che, insomma, focalizzare l'attenzione sulla vicenda vera, cioè che c'è un detenuto all'interno delle carceri di questo Stato che in sostanza sta venendo condannato a morte, che sta continuando anche la lunga striscia di sangue che già nello scorso anno aveva stabilito il record di suicidi in questo paese, un'esecuzione che sta avvenendo in mondovisione con tanto di endorsement da parte di giuristi, politici, intellettuali e giornalisti di vario genere, che in questi giorni sui giornali stanno dando veramente il meglio di sé. Nella conferenza stampa di ieri dei giornalisti di questo hanno dato pochissimo conto, concentrandosi molto di più appunto su questo veramente surreale attacco che sarebbe portato allo Stato italiano da parte di questa ipotetica internazionale anarchica, un tentativo anche abbastanza, diciamo, fantasioso di cercare di dividere appunto il fronte della solidarietà rispetto al freddo, di creare la famosa divisione tra buoni e cattivi, soprattutto di deviare l'attenzione dal tema principale, che è il tema e la contraddizione che Alfredo ha fatto esplodere in tutta la sua potenza, ovvero la problematicità, il livello di tortura che 41 bis e ergastolo ostativo costituiscono all'interno dell'ordinamento dell'ordinamento giuridico e penitenziario del nostro paese. Comunque, insomma, sta di fatto che anche oggi sui giornali c'è grandissima attenzione per il tema, e ovviamente da questi microfoni daremo ampio spazio alla lettura delle pagine dei principali giornali di oggi. Iniziamo a partire dal Corriere della Sera, che titola: caso Cospito, rissa alla Camera, Bagal sull'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, autonomia delle regioni, modifica alla bozza Calderoli. Il titolo del Corriere della Sera, come anche di tutti gli altri giornali, è riferito alle parole di Donzelli di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia, ieri alla Camera contro i deputati e le deputate del Partito Democratico, che sarebbero stati rei di aver visitato Alfredo in carcere. La replica ha svelato informazioni riservate. Ieri, per chi non lo sapesse, insomma, Donzelli, questo solerte uomo del cerchio magico di Giorgia Meloni, toscano d'origine, che è stato inviato a Roma come super commissario per sanare le spaccature interne al partito appunto di Fratelli d'Italia, ieri si è reso protagonista di questo siparietto all'interno della Camera, in cui sostanzialmente appunto ha chiesto se il Partito Democratico parla con i mafiosi e in qualche modo incoraggia Alfredo nella sua lotta. Donzelli ha di fatto, poi un po' su tutti i giornali viene raccontata questa vicenda, in particolare su Repubblica, Donzelli ha svelato informazioni riservate a cui lui come parlamentare non aveva accesso. Ci aveva accesso il sottosegretario alla giustizia Delmastro, che ieri aveva rilasciato numerose interviste sui giornali affermando che 41 bis appunto è una pratica, è un regime che va mantenuto, che è necessario, che è fondamentale sia per la lotta alla mafia che per la lotta al terrorismo. Delmastro ha solertemente passato informazioni riservate rispetto appunto a intercettazioni che erano state fatte all'interno del carcere di Bancali, quando i parlamentari del Partito Democratico sono andati a visitarlo. Ha rivelato anche alcune intercettazioni di conversazioni appunto che Alfredo avrebbe avuto con altri detenuti all'interno del carcere. Insomma, c'è una bufera politica su Donzelli per la divulgazione, insomma, di informazioni riservate. Poi anche qui dibattito sul merito poi del 41 bis sostanzialmente non c'è, tranne per alcune eccezioni che poi andremo a vedere in alcuni dei giornali di oggi. Una delle eccezioni è quella del Domani, in particolare un'intervista al parlamentare Dem Andrea Orlando, che andremo a leggere in sede poi di approfondimento delle pagine interne. Pagina 3 del Domani, vi anticipiamo, c'è appunto un'intervista ad Andrea Orlando che sostiene come Cartabia abbia sbagliato su Cospito. Prima del 41 bis si poteva pensare a un regime intermedio, un'intervista che andremo a leggere più avanti. La prima del Domani invece parla di scontro alla Camera: il governo mischia Cospito e la mafia per difendere la lineatura sul 41 bis, deputato Donzelli, fedelissimo di Meloni, cita le relazioni di servizio della polizia penitenziaria per sostenere connivenze tra l'anarchico e l'andrangheta, la strategia per contenere il caso che spacca la maggioranza. Ormai veramente appunto non si sa più cosa fare per cercare di buttare fango su questa vicenda e distogliere l'attenzione sulla questione vera, cioè appunto il regime di 41 bis in quanto forma di tortura e l'ergastolo ostativo parimenti. Adesso si tenta appunto di assimilare Alfredo ai mafiosi nella costruzione di questa retorica, per cui appunto magari non si debba, cioè seppur Alfredo non debba essere al 41 bis ipoteticamente, poi invece i mafiosi devono starci in maniera importante. Ci segnalano in questo momento peraltro una Allora, uno sfratto in via dei Limoni 5 con due camion di celere per procedere allo sfratto di Gina. Chi può vada a sostenerla. Ripetiamo, quindi c'è una c'è un picchetto antisfratto in via dei Limoni 5. Sono appena arrivati due camion di celere e i compagni e le compagne invitano chi può ad andare e a sostenere quella, diciamo, la difesa dell'appunto dell'abitazione di Gina. Noi torniamo, magari andremo magari anche a sentirli più avanti nel corso della mattinata, anche seguiremo anche questa vicenda. Torniamo invece al Domani, l'editoriale a firma di Emiliano Fittipaldi: Donzelli si deve dimettere dal Copasir, perché in tutto ciò, diciamo, la questione collaterale, cioè non solo il sottosegretario del Mastro alla giustizia del Mastro ha passato delle informazioni riservate a Donzelli, ma Donzelli in tutto ciò è anche un funzionario del Copasir, che è l'organo di controllo parlamentare sui servizi segreti. Quindi, insomma, ci sono una serie di questioni che si intrecciano all'interno delle dichiarazioni che il solerte Donzelli ieri ha fatto in pubblica piazza. Insomma, c'è un vero e proprio processo questa mattina sui giornali che andremo ad approfondire. Passiamo al Fatto Quotidiano, che sulla questione ovviamente ha la visione probabilmente più manettara di tutti i giornali. In taglio alto Fatto Quotidiano titola: De Rao, il 41 bis non si tocca, e Donzelli ora lasci il Copasir. De Rao, ricordiamo, ex procuratore nazionale antimafia, che adesso è deputato del Movimento 5 Stelle. De Rao dice: il braccio destro di Meloni svela colloqui fra il terrorista e mafiosi in carcere, Nordio deve riferire in Parlamento, governo in imbarazzo. Ovviamente il Fatto Quotidiano, tra l'altro c'è anche un editoriale di Marco Travaglio in prima pagina che titola: dal dramma alla farsa, così i politici sono riusciti anche a trasformare il dramma di Cospito in una farsa. La rissa da ballatoio fra il capogruppo di Donzelli, che accusa il PD di stare con i terroristi che parlano con i mafiosi, e il PD che si scatena perché Donzelli ha saputo dal suo governo alcune informazioni riservate. Nella caciara generale, scrive Marco Travaglio, si perdono i fondamentali di una vicenda che comunque la si pensi è drammatica. Travaglio scrive: Cospito è un terrorista anarco-insurrezionalista, perché secondo lui gli anarchici storici erano altra cosa. Ora vorremmo chiedere, insomma, a Marco Travaglio quali sono effettivamente le sue, a parte le sue competenze, ma anche la sua legittimità a esprimere giudizi sull'anarchia storica piuttosto che sull'anarchia contemporanea o futura. Comunque lui continua: che teorizza, pratica e rivendica la lotta armata, vabbè, insomma, poi qua elenca altre cose in cui sostanzialmente diciamo, difende a spada tratta il 41 bis e dice, insomma, attacca poi il PD dicendo che è contraddittorio e che chiede di lasciare al 41 bis mafiosi e terroristi, ma vorrebbe sentare Cospito senza neppure avere il coraggio di dirlo, ma sottolineando che sta malissimo e non bisogna fare un martire. Addirittura Travaglio dice che Cospito sta malissimo, ma non perché lo Stato lo stia torturando, perché fa lo sciopero della fame per abolire il 41 bis, e chiunque mette in gioco la propria vita per una causa merita rispetto, ma rispettarlo non significa esaudirlo, dice Marco Travaglio, altrimenti domani Messina Denaro e gli altri mafiosi e terroristi al 41 bis potrebbero iniziare il digiuno. E chiusa: l'argomento della salute da tutelare e del martirio da evitare dovrebbe battersi anche per loro. Evitiamo di andare avanti nella lettura dell'editoriale di Marco Travaglio, che è veramente da volta stomaco, magari.
Sì, no, l'unica cosa da sottolineare in tutta questa lunga sequela di infamie che Travaglio dedica stamattina alla notizia è che è uno dei pochi che coglie il fatto che in realtà le dichiarazioni di Donzelli in aula erano già state anticipate il giorno prima da un articolo di Repubblica, che seppur non riportava i nomi dei arresti del 41 bis con cui Alfredo avrebbe colloquiato, riportava esattamente i contenuti poi divulgati in aula dal capogruppo di Fratelli d'Italia. Insomma, questo anche a misura di che tipo di scoop impegna oggi i giornali, evidentemente una velina costruita ad arte e che poi di volta in volta viene data in pasto al giornalista compiacente o al politico che ne può fare elemento di bagarre in aula, così che anche oggi parliamo fondamentalmente soltanto di una velina dei servizi e non parliamo di come sta Alfredo nel carcere di Opera, mentre la situazione si aggrava ogni secondo di più.
Assolutamente, sì, insomma, la deviazione rispetto al tema principale è evidente e continua anche dalla prima della stampa, che titola Cospito l'autogol della destra, il deputato FD attacca per la qua c'è un problema di stampa nella stampa. Donzelli alla Camera accusa il PD e cita documenti riservati, talmente riservati che ieri stavano su Repubblica. Serracchiani ne risponderà il tribunale. Vabbè, non ci dilunghiamo qui sui commenti tra analfabetismo istituzionale eccetera della stampa. Segnaliamo un articolo a firma di Zagrebelsky, ex giudice della Corte Costituzionale, la forza dello Stato e il caso di Bobby Sands, il caso appunto del militante dell'Irish Republican Army che aveva iniziato uno sciopero della fame nel 1981 e morì poi all'interno del carcere nordirlandese di Meath. Tra l'altro, episodio che è stato citato anche più volte in queste settimane sia dal Domani che dalla stampa in alcune all'interno di alcune interviste, come esempio. Sul Domani qualche giorno fa veniva portato come esempio positivo, insomma, di gestione delle cose rispetto alla durezza del thatcherismo. Zagrebelsky lo titola rispetto appunto al governo che Margaret Thatcher, appunto, all'intero movimento irredentista. Dalla prima pagina non si capisce in realtà quale sia la posizione di Zagrebelsky, poi magari andremo a approfondire più avanti. Per la prima della stampa c'è un articolo sulla sanità: ho scoperto il tumore con la sanità pubblica, adesso non sarei viva, scrive Flavia Amabile e racconta la sua esperienza oncologica all'interno della sanità pubblica. Per quanto riguarda la prima della stampa non c'è null'altro di interessante tranne la fotonotizia, che è dedicata alle correzioni di Franzen, l'intervista all'America, la letteratura e la riscoperta della TV. L'intelligenza artificiale ucciderà la realtà, benché faccia di tutto per tenersi a distanza da questa definizione. Jonathan Franzen è probabilmente quanto di più vicino al grande romanziere americano ci sia dato conoscere, un commento che fa sull'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la prima della stampa, direi che è tutto.
Non so se vogliamo passare al Messaggero come primo dei giornali, ci piace, ok, un'approvazione dall'altra parte del tavolo, ci passiamo, anche perché in realtà il Messaggero, come poi anche il Manifesto, sceglie per il titolo centrale un'altra delle notizie di oggi, che è quella dell'evoluzione del dibattito sull'autonomia differenziata. Parla di beffa il quotidiano edito da Caltagirone: autonomia centro-sud beffato, Domani arriva in Consiglio dei Ministri la bozza sul federalismo, Meloni avvisa stessi diritti per tutti, ma il nuovo testo prevede più sostegni a Veneto e Lombardia, aiuterebbe le altre regioni. Questo il virgolettato dalla conferenza stampa di Meloni che il Messaggero usa per aprire la sua edizione odierna. E in realtà, ovviamente, in taglio alto anche sul Messaggero c'è spazio per la presunta convergenza tra Cospito e i boss della mafia detenuti con lui al carcere di Bancali. Il Messaggero, come sapete, su questa vicenda ha una linea completamente assimilabile a quella del governo, cioè dell'assoluta fermezza e del alludere ogni giorno a una cospirazione diversa, a un complotto diverso che giustifichi la tortura di Alfredo e la fermezza nei suoi confronti. Cospito e i mafiosi, smontiamo il carcere duro, questo è il virgolettato riportato dalle intercettazioni sulla prima del Messaggero. Il leader anarchico intercettato in cella: non è solo per me. Cospito resta al 41 bis, ha contatti con l'esterno, la linea del ministro Nordio, Tajani e Piantedosi, al centro dell'attenzione relazioni pericolose tra l'estremista e i mafiosi a Sassari, intercettati per smontare il carcere duro, serve a voi e a noi. E qui c'è anche l'editoriale di Paolo Pombeni che parla della spirale della violenza e della fermezza dello Stato. Sul nodo del 41 bis si rispolverano anche oggi sulle colonne del Messaggero toni da altre stagioni politiche: il cuore dello Stato sotto attacco, la fermezza necessaria, il rifiuto di qualsiasi trattativa. Insomma, è evidente che il tentativo è quello anche di stimolare nel lettore per la memoria di momenti completamente diversi, per legittimare ancora una volta la scelta omicida di lasciare Alfredo nel regime di 41 bis, nonostante abbia perso più di 40 kg. Poi ci stanno notizie che arrivano ancora all'inchiesta su Messina Denaro sulla prima pagina del Messaggero di oggi. Non lo vedo da tempo, l'ex amante del boss ora vuole dimenticare. Questo è un altro degli spin-off, diciamo, della cattura del boss a Palermo ormai un paio di settimane fa. Si è costituita quella che è stata, per sua stessa dichiarazione, l'amante del boss negli ultimi anni, dicendo però che non aveva assolutamente idea di chi fosse Messina Denaro. Passiamo alla prima pagina del Manifesto, che sceglie un titolo bellissimo, Buio a mezzogiorno, un libro splendido che chi conduce con me oggi la rassegna stampa sicuramente non potrà aver dimenticato. Lo usa in realtà per parlare di autonomia differenziata, perché i tocchi non fanno la differenza. Il governo discute la nuova bozza Calderoli sull'autonomia che domani approda in Consiglio dei Ministri. Per i leghisti sarà una festa, a pagare il conto sarà il Meridione, la legge di bilancio taglia i posti di lavoro nelle scuole del Sud. Sicuramente questo sarà uno dei temi che nel corso della rassegna stampa cercheremo di approfondire e raccontarvi. Anche sul Manifesto, ovviamente, la vicenda di Alfredo, soprattutto in realtà del dibattito parlamentare scatenato dalle dichiarazioni di Donzelli. Donzelli spara sul PD e scatena il caos. Caso Cospito, bufera sul vicepresidente di Fratelli d'Italia del Copasir. Il guardasigilli oggi alla Camera. Finirà di fronte al giurì d'onore, che però si limita a distribuire i torti alle ragioni in via definitiva, senza voto e senza poter essere sindacato, anche senza poteri sanzionatori. Questo, insomma, è l'esito annunciato dopo le dichiarazioni di oggi di Nordio su Donzelli. E sulla specifico della vicenda d'Alfredo, invece, lasciando da parte un po' la bagarre tra i partiti politici sulle dichiarazioni di Donzelli, c'è un approfondimento di Martini sulla posizione di Nordio, che aspetta i pareri ma li ha già. Governo in difficoltà sul caso del detenuto dell'anarchico Alfredo Cospito, che da ieri ha rinunciato anche agli integratori. Il ministro Nordio in difficoltà, aspetta i pareri di PM, antimafia e giudice di sorveglianza, ma il problema è tutto suo, oggi riferirà alla Camera. Questo, insomma, è uno dei temi che negli ultimi giorni è emerso e che i giornali in realtà hanno affrontato molto poco, cioè di come Nordio e tutto il governo abbiano provato a scaricare sulla Corte Costituzionale e sul prossimo pronunciamento del 7 marzo tutta la responsabilità, dicendo di non poter interferire con il potere della magistratura, con la decisione della magistratura dovrà essere presa con la massima serenità e indipendenza dalla Corte. In realtà, come ministro della giustizia, è una competenza specifica che fa finta di non vedere nella maniera più ignava possibile. Dopodiché ancora due articoli di commento sulla spalla destra del Manifesto, uno a firma di Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone, che dice: allargare lo sguardo oltre il carcere di opera sul 41 bis, insomma un tentativo di ricondurre quanto sta avvenendo e la lotta ad Alfredo a una riflessione più generale sui regimi detentivi speciali. E invece un approfondimento a firma di Massimo Villini sull'autonomia differenziata: cittadini di serie B esistono, rischiano di scendere in C. Questo direi che anche per la prima pagina del Manifesto è tutto. Segnaliamo anche le notizie dagli esteri che riguardano le manifestazioni in Francia, soprattutto dove la protesta contro le pensioni continua.
E sempre per citare l'opera, appunto, di Arthur Koestler col Buio a mezzogiorno, l'Avvenire titola proprio sulle autonomie, e titola Autonomia per aria. Il testo è elaborato da Calderoli domani in Consiglio dei Ministri, ma i contenuti sono ancora generici. Ritocchi al decreto, una nuova mediazione, Fratelli d'Italia e Forza Italia alla Lega, vigileremo sull'attuazione. Sulla scuola il rischio delle due velocità, divari più ampi per le regioni, ruolo sussidiario. La bozza di ieri in preconsiglio ancora non convince, il ministro Calderoli farà altri ritocchi per non mancare l'appuntamento di domani in Consiglio dei Ministri. Da Forza Italia e Fratelli d'Italia caute aperture, ma anche nuovi avvertimenti sulle criticità, dal ruolo del Parlamento alle varie intese con le regioni, alla nebbia che ancora avvolge i livelli essenziali delle prestazioni. Poi un articolo che, appunto, con cui approfondiremo la questione delle autonomie. Sulla prima dell'Avvenire non c'è nulla, cioè c'è poco sul caso di Alfredo. C'è uno specchietto: il caso, il governo tiene duro, Donzelli accusa il PD e Meloni lo richiama. Ancora sulla crescita, il PIL in lieve calo, il 2022 arriva al 3,9%, ma ora staremo fermi. Foto di copertina dedicata al viaggio di Papa Francesco in Congo, che denuncia il colonialismo economico e lo sfruttamento, no a odio e violenza, giù le mani dall'Africa. anche qui insomma, diciamo, la questione, la posizione di Francesco insomma un po' ipocrita se si pensa alla storia della Chiesa e soprattutto alla storia del missionarismo. Comunque insomma lui continua i suoi viaggi in giro per il mondo, il suo mea culpa un po' a livello globale. Passiamo quindi alla Prima della Repubblica, anche qui il titolo è dedicato alla questione di Donzelli, cospito tempesta del governo, vabbè non ci andiamo insomma, non ci dilunghiamo su questo, è veramente poco interessante. Il dovere di dimettersi è il titolo del commento di Carlo Bonini, un paese sempre più diviso invece è il commento di Carlo Galli rispetto all'autonomia, che insomma sottolinea come l'unità d'Italia sia ancora una questione aperta dopo 160 anni. Non c'è nulla di particolare sulla Repubblica se non la foto di copertina dedicata alla nave rompighiaccio italiano Laura Bassi, che ieri per la prima volta ha raggiunto la Baia delle Barele nel mare di Ross in piena Antartide, per la prima volta nella storia insomma una nave di questo tipo è arrivata in Antartide. Dagli esteri sulla Repubblica, in taglio basso si parla anche qui del Papa in Congo, che non è una miniera, basta colonialismo. E effettivamente insomma fa un po' sorridere anche messa così, visto che insomma risorse minerarie del Congo sono appannaggio di diverse potenze europee, Belgio in primis ma anche tante altre. E ancora dagli esteri, a Jenin, polveriera in rivolta contro Abu Mazen e Israele, Daniele Raineri, un articolo che poi sulla Palestina e su quanto sta avvenendo in questi giorni, sulle rivolte e la repressione da parte israeliana, che andremo a approfondire in sede di lettura degli esteri. Per quanto riguarda le prime pagine, abbiamo qualcos'altro?
Sì, no, a parte occorre forse sottolineare che Repubblica riesce a essere il giornale che anticipa le rivelazioni di Donzelli e poi chiede le dimissioni di Donzelli per il grave sgarbo istituzionale per averle rilevate in Parlamento. Devo dire, il giornale che forse si è distinto più di altri in questi 4-5 giorni per i titoli allarmistici e criminalizzanti sulla valanga degli anarchici, la minaccia per le istituzioni dello Stato, addirittura Piantedosi ieri nella conferenza stampa ha dovuto dire comunque ridimensioniamo l'allarme sociale che stanno creando i giornali su questa questione. Repubblica è stata uno dei primi, dopodiché oggi è un altro giorno e si può chiedere le dimissioni di Donzelli per il grave sgarbo istituzionale di aver rivelato informazioni protette dal segreto di Stato.
Geniale,
in Parlamento.
Geniale, geniale. Repubblica a onor del vero, ricordiamo anche che ieri comunque Tajani parlava di attacco frontale dell'internazionale anarchica contro lo Stato italiano.
Sì, quindi sì, in buona compagnia Repubblica sicuramente, però ecco, ci tenevo a sottolinearne il ruolo. Forse potremmo chiudere con Il Dubbio, che è l'unico quotidiano che in realtà apre sulla notizia vera, che è l'aggravarsi delle condizioni salute di Alfredo. Lo fa dando notizia anche dell'atto che Alfredo ha firmato per rifiutare in caso di alimentazione forzata le cure mediche. Cospito fa sul serio, ha firmato un atto che impedisce di salvarlo, ha lasciato una DAT in cui rifiuta ogni trattamento, resta valida anche qualora perde conoscenza. Questo è un virgolettato che Il Dubbio estrae dall'intervista di Flavio Rossi Albertini, l'avvocato difensore di Alfredo, che sta a pagina 3 del quotidiano, che sicuramente andremo ad approfondire dopo, che appunto lancia l'allarme vero, cioè quello che già nelle prossime ore potremmo assistere a una precipitazione molto grave della salute di Alfredo, rispetto al quale il fatto di essere in una struttura con un defibrillatore poco o nulla cambia. Sempre dal punto di vista del giornale, delle Camere Penali Italiane, ci sono alcuni approfondimenti anche sui temi politici relativi alla vicenda di Alfredo. C'è un commento sul ministro Nordio che viene definito come promotore di una linea dura sul 41 bis perché i reclusi, giustificato dal fatto che è recluso da ordini all'esterno, reso conto della conferenza stampa tenuta ieri dal ministro. Poi c'è Verdini che risponde ancora a Donzelli e ve lo risparmiamo. C'è però da segnalare, poi andiamo a leggere meglio nell'interno, un articolo di Alberto Cisterna che parla dello spiraglio e può far cadere il carcere duro. Sono tentativi ormai anche molto complicati da immaginare per capire quale soluzione potrebbe avere questa vicenda che non sia il dramma della morte di Alfredo nel regime detentivo 41 bis.
E chiudiamo la carrellata di lettura delle prime pagine con Il Riformista, che avevamo effettivamente lasciato da parte, che titola Il delirio di Donzelli, il PD amico di mafia e terroristi, scrive Claudia Fusani, folle discorso nell'aula di Montecitorio. E poi il direttore del giornale Piero Sansonetti ricorda a politicanti di vario genere di essere a Palazzo Chigi e non a San Babila. L'articolo di Piero Sansonetti richiama al quello cosiddetto alfabetismo istituzionale che un po' su tutti i giornali oggi si riporta, mancando appunto sempre comunque la vera questione, cioè la legittimità o meno del regime di 41 bis e anche del ergastolo ostativo e non ultime insomma le condizioni di salute di Alfredo. Quando sono le 8:31, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegato solo in questo momento. Noi andiamo a chiudere qui la prima parte della rassegna stampa dedicata alla lettura delle prime pagine. Ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per iniziare la lettura delle pagine interne. 8:39, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Iniziamo la seconda parte della rassegna stampa dedicata alla lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Inevitabilmente dobbiamo, insomma, occuparci della questione che è avvenuta ieri in Parlamento. Da questi microfoni, ormai dal giorno 1, insomma, dello sciopero dei fame di Alfredo, ci siamo occupati per come potevamo, insomma, in maniera molto approfondita della questione. Adesso la faccenda è arrivata un po' alla ribalta di tutti i quotidiani nazionali, che appunto nella giornata di oggi hanno dedicato ampi titoli a quanto avvenuto negli ultimi giorni, e in particolare ieri al dibattito alla Camera, dove il solertissimo deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, anche vicepresidente del COPASIR, ha appunto tirato fuori delle informazioni cosiddette riservate, a cui non doveva avere accesso, che poi in realtà appunto erano state già svelate da Repubblica nella giornata di ieri. Comunque si è creata grossa polemica politica rispetto alla faccenda. Iniziamo ad approfondire la pagina 3 del Fatto Quotidiano. Del Mastro, la manina del DAP, la manina e le carte del DAP sono atti riservati. Antonella Mascali e Giacomo Salvini si chiedono se poteva o non poteva Giovanni Donzelli accedere ai documenti su Alfredo Cospito, che parla di 41 bis in carcere con un boss del clan dei Casalesi. Il deputato dei Fratelli d'Italia, che ha chiesto alla Camera stralci che ha letto alla Camera stralci di quelle conversazioni, ha sostenuto di non aver violato alcun segreto, poteva avere accesso a quei documenti perché depositati al Ministero di Giustizia, non segretati e consultabili da qualsiasi deputato. Peraltro, a margine di questa cosa, ci verrebbe da dire, insomma, che il fatto che Alfredo abbia parlato di voler insomma di fare questo sciopero non solo per se stesso ma per l'abolizione dell'intero regime di 41 bis, almeno per chi parla e per la redazione di questa radio, sia una nota al merito e non una questione di cui accusarlo. L'articolo del Fatto poi snocciola appunto tutte le possibilità o meno che aveva Donzelli di avere accesso a queste informazioni, le carte passate da Del Mastro, insomma queste porte girevoli tra Ministero della Giustizia e sede di partito di Fratelli d'Italia, pezzetto dopo pezzetto appunto. Questi poi si leggono alcuni stralci appunto di queste intercettazioni. Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, l'abolizione del 41 bis, diceva il camorrista Di Maio a Cospito, e Donzelli ha deciso di leggere degli stralci di quelle conversazioni contenute in relazione al DAP trasmessa doverosamente dal GOM, il nucleo speciale della polizia penitenziaria, responsabile detenuti del 41 bis, e ricordiamo da questi microfoni anche responsabile della maggior parte dei pestaggi all'interno delle carceri di questo paese, nonché delle morti durante le rivolte per il Covid in diverse carceri italiane. Continua ancora il Fatto Quotidiano. Resta il problema politico per il governo Meloni, che adesso deve affrontare una nuova grama. La Premier lunedì aveva timore di dare l'idea di un arretramento dello Stato di fronte alle minacce anarchiche, per questo insomma ha dettato la linea che era appunto quella di nessun cedimento. Quello che restituisce un po' questa vicenda, al di là appunto del fumo negli occhi che costituisce rispetto alla vera questione, che appunto sono le condizioni di salute di Alfredo, il fatto che questo Stato sta condannando a morte un proprio detenuto, al di là di questo è chiaro anche che a livello politico ci siano diversi regolamenti di conti all'interno della maggioranza, legati non solamente a questo caso specifico ma anche alla questione delle intercettazioni, alle autonomie. Insomma, ci sono diversi esponenti, insomma, che su questa questione stanno giocando una partita sporca all'interno della propria coalizione di governo.
E proprio per approfondire quali sono i personaggi squallidi che in questa vicenda stanno prendendo spazio e protagonismo, c'è un ritratto a pagina 5 di Repubblica di questo capogruppo di Fratelli d'Italia, che è salito agli onori della cronaca dopo le sue dichiarazioni ieri alla Camera. L'ascesa del pipistrello dalla Toscana Rossa al cerchio magico di Fratelli d'Italia, Donzelli, il deputato che snobba i salotti romani, sussurra alla Premier: quando aderì al Fuan la mamma pianse, in facoltà lo appesero a testa in giù. I colleghi di Roma, ora che è diventato potente, gli hanno affibbiato un soprannome poco lusinghiero, come quasi tutti i soprannomi romani. Il pipistrello lo chiamano così, forse perché una volta raccontò che da bellicoso militante del Fuan finì appeso a testa in giù dal terzo piano della facoltà di scienze politiche a Firenze. Gli studenti di sinistra lo tenevano per le caviglie, o forse perché è riuscito a volare lì dove altri compagni di scranno non sono riusciti. giusto un gradino sotto Giorgia Meloni e a tenere le redini del primo partito d'Italia, 30% e passa nei sondaggi. Per tutti gli altri è semplicemente Donze o nomignolo bonario il Monaco, perché lasciata via della Scrofa rincasa presto nel bilocale a Monti che divide col sottosegretario del Mastro, senza farsi risucchiare le salotti per rimanere lucido, dice lui, dieta dolce vita e scarpe a punta lucide. Come in tutte le scalate adesso il Donze dà fastidio, a 47 anni ha rinunciato a un posto da ministro, ma nel frattempo ha infilato 5 incarichi tra partito e Parlamento, un record: deputato segretario di aula a Montecitorio, vicepresidente del Copasir e poi responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia, quasi un vice Meloni appunto, ed adesso anche commissario del partito a Roma, chiamato a domare la fronda dei Rampegliani, missioni da Mr. Wolf di via della Scrofa. Sta più lì nella sede storica delle Missini, ora quartier generale di Meloni nella Camera, a una stanza dove passò Giorgio Almirante, scrivania in radice che fu di Gianfranco Fini. Insomma, qua continua il ritratto di questo squallido personaggio fatto da Repubblica. Un altro personaggio ha avuto i suoi 15 minuti di notarietà sulla pelle di Alfredo, ci piace ricordarlo a testa in giù appeso dagli studenti di Firenze nella sua università.
E su queste, diciamo, note romantiche del passato del buon Donzelli, ricordiamo peraltro che Donzelli è diventato un uomo fedelissimo della Meloni e che è stato chiamato in qualche modo a Roma per sanare o per cercare di ricompattare il partito dopo le diverse spaccature interne che ci sono state negli ultimi mesi. L'ultima, per ordine di tempo ma non di gravità, è quella dell'esclusione di Fabio Rampelli dalla candidatura alla presidenza della regione Lazio. Rampelli, che insomma aveva tuonato nei giorni successivi alla candidatura di Rocca per aver dato la sua disponibilità, ma nessuno gliel'aveva chiesto. Insomma, ci sono diverse, anche all'interno dei Fratelli d'Italia, adesso che c'è un briciolo di potere, diversi regolamenti di conti in corso. Donzelli era uno degli uomini che era deputato a ricompattare questo fronte, a quanto pare invece si è rivelato insomma una persona che è proprio, diciamo, non essere proprio un personaggio di partito, comunque figura, diciamo, di alto profilo istituzionale. Sempre sulla questione e sempre rispetto alla bagarre politica di livello veramente, veramente basso che si è tenuta e che si sta tenendo sulla pelle di Alfredo, segnaliamo anche a pagina 3 del Domani un'intervista all'ex ministro della giustizia Andrea Orlando, in quota Partito Democratico, nonché una delle figure politiche che aveva visitato Alfredo alla metà di gennaio, una dei deputati che era stato tirato in mezzo nella giornata di ieri per accusato di, in qualche modo, di complicità con Alfredo nella sua lotta contro il 41 bis. Peraltro sarebbe divertente veramente questa versione dei fatti. In ogni modo, Orlando parla di Cartabia che ha sbagliato su Alfredo, su Cospito. Prima del 41 bis si poteva pensare a un regime intermedio. Sulle parole di Giovanni Donzelli, la sinistra chiarisca se sta con mafia o terroristi. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è stato costretto a istituire un giurì d'onore, scrive Daniela Preziosi, la pagina 3 del Domani, ma il deputato di Fratelli d'Italia ha rivelato, citando documenti sconosciuti e provenienti dal Ministero di Giustizia, talmente sconosciuti che ieri erano su Repubblica, di una saldatura fra anarchici e mafia. Per questo l'ex ministro Orlando chiede che Norti e Piantedosi ora chiariscano in aula. Peraltro, appunto, questa spauracchio della saldatura tra anarchici e mafia fa parte un po' del clima surreale che si è creato anche ieri all'interno della conferenza stampa con i tre ministri di questa internazionale anarchica che starebbe attaccando lo Stato italiano. L'intervista è molto lunga, non la leggeremo tutta chiaramente. Orlando ci tiene a chiarire, insomma, che per lui, insomma, oltre ovviamente a chiedere un chiarimento da parte di Donzelli, Orlando ci tiene a chiarire che il ministro Nordio può intervenire e anche il ministro dell'interno Piantedosi, perché Donzelli ha esplicitato il fatto che ci sarebbe una saldatura fra organizzazioni criminali e anarchiche. Se fosse vero, ci sarebbe un fatto nuovo, ma soprattutto quello che quello che dice insomma la Orlando è anche che Nordio può intervenire sulla questione di diciamo di, dell'applicazione del 41 bis o meno ad, ad Alfredo. Poi la giornalista chiede peraltro Cospito parla ai suoi attraverso il 41 bis, è il modo più forte con cui sta parlando, anzi l'attivazione del 41 bis lo ha fatto diventare un riferimento delle dimensioni che ha oggi, anche questo è un elemento su cui riflettere se vogliamo ragionare sulla strategia più opportuna contro i nuovi fenomeni eversivi, ma è inaccettabile che discutere significhi essere associati a quei fenomeni. Sono quelli che hanno istituito la Procura Nazionale Antiterrorismo e che ha fatto a approvare l'ultimo codice antimafia, la, che a, a suo tempo viene considerato troppo drastico. Ancora la giornalista gli chiede ma lei nel 2016 non ha sospeso il 41 bis al boss Provenzano Morente, Orlando risponde ho fatto trasferire Provenzano in un centro clinico alle prime avvisaglie della sua malattia, ha avuto tutte le cure necessarie, le tre procure interessate davano parere favorevole a superare quel regime, ma la procura antimafia diceva che poteva ancora dare indicazioni anche testamentari alla sua organizzazione. Ho ritenuto che il principio cautelativo consigliasse di andare in questa direzione, ma Provenzano non stava morendo perché era a 41 bis, moriva per una sua malattia e ha ricevuto le stesse cure che avrebbe ricevuto in un altro regime. La giornalista chiede anche cosa si è detto con Alfredo, ci ha confermato la sua volontà di andare avanti con lo sciopero della fame contestando l'istituto del 41 bis e l'applicabilità della sua situazione, noi abbiamo visto le sue condizioni di salute, ho chiesto che fosse trasferito, io ho anche sollevato delle perplessità rispetto all'applicabilità del regime a questo sottoposto, ma al contempo in un'intervista il giorno dopo ho detto che il 41 bis è uno strumento essenziale per reprimere i fenomeni criminali di stampo associativo. Insomma, Orlando in qualche modo cerca di chiarire la sua posizione, che chiaramente non è una posizione contraria al 41 bis in toto, lo chiarisce in maniera chiara e inequivocabile anche facendo degli esempi come quello del 2016 di Bernardo Provenzano. Se c'è un merito, diciamo, che Donzelli ha avuto nella giornata di ieri è quello di aver fatto compattare il PD sulla questione, cioè di ribadire la necessità e l'impossibilità in qualche modo di fare a meno di uno strumento come il 41 bis. Su Alfredo ci sono posizioni contrastanti, quella di Orlando insomma che comunque sia una pena esagerata in questo da applicare in questo contesto. Noi ovviamente ribadiamo che, e come l'ha fatto anche Alfredo peraltro e come riportano anche i giornali, che la sua lotta non è solamente una lotta per se stesso ma una lotta contro questo regime di tortura che è chiamato appunto 41 bis.
E tra l'altro segnaliamo che sempre sul Domani, nonostante siano uno dei giornali più critici rispetto alle dichiarazioni di Donzelli, si continuano a prendere per buone le veline dei servizi segreti e del DAP sulla saldatura tra mafia anarchici, senza che non ci sia un giornale oggi che provi ad articolare un ragionamento su questo, su come si prende a pretesto delle conversazioni all'aria, che sono le uniche conversazioni concesse a Alfredo con le uniche persone che la direzione dell'amministrazione penitenziaria gli consente di incontrarle, opportunamente selezionate dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria, il DAP, perché facciano l'aria con lui. Viene dato invece come orio colato questa saldatura, estrapolando virgolettati di lenti accettazioni di cui non conosciamo il contenuto generale. Si distingue purtroppo anche oggi nell'Otrocchia insieme a Giovanni Tizian, che fanno un brutto articolo a pagina 2 addirittura intitolato esclusivo, tanto per ricalcare i toni sensazionalistici che spesso accompagnano la divulgazione di veline dei servizi o comunque della polizia sui giornali italiani. Si parla della mafia stragista che tifa per Cospito, martire contro il carcere duro, il piano dei boss siciliani, campiani e calabresi, sostenere la lotta nell'anarchico contro il 41 bis. Tutto questo piano non si capisce bene da cosa sarebbe sostanziato, quali sono gli elementi fattuali che ne riscriverebbero l'esistenza. E sullo stesso filone c'è anche Vincenzo Poti, che sempre a pagina 2 del Domani parla dell'influenza dello scritto e detenuto nel mondo anarchico, del pericolo di saldatura con i movimenti antagonisti, cioè con compagini più articolate rispetto allo specifico del movimento anarchico in questo paese all'estero. Insomma, questa è la cifra della Stampa, che in teoria sarebbe garantista e che su questa questione sta cercando anche di esprimere delle posizioni per far uscire Alfredo dal 41 bis.
Sì, peraltro ricordiamo anche, sempre parlando del domani, che nella giornata di ieri il direttore Stefano Feltri rilasciava delle dichiarazioni in cui sostanzialmente diceva che in ogni caso, a prescindere dal dibattito più generale sullo sciopero della fame di Alfredo e sul 41 bis, comunque Alfredo lo definiva appunto un terribile terrorista, una persona che si è macchiata, secondo Stefano Feltri, direttore del domani, delle peggiori nefandezze di questo paese, che al di là, insomma, del dibattito garantista o meno, comunque lui ha delle colpe, che è giusto che sconti in carcere perché è un pericoloso terrorista. Quello che vorremmo chiedere a Stefano Feltri è se lui a questo punto è anche d'accordo con la riqualificazione di quanto fatto da Alfredo al reato di strage politica, e se veramente, insomma, le sue dichiarazioni e quanto il suo giornale sta facendo a targhe alterne, col garantismo a targhe alterne negli ultimi mesi, pensa ad esempio alla retorica ipergarantista nei confronti di ultima generazione, e poi quella manettara in altre situazioni, se veramente, insomma, questo suo garantismo a targhe alterne sia funzionale alla causa di Alfredo, o anche solo a una informazione che sia un minimo corretta. Ovviamente non siamo illusi, non lo sappiamo benissimo che così non è, però insomma questo essere forcaioli un giorno e garantisti l'altro è veramente particolare. Questa vicenda di Alfredo una volta di più sta dimostrando anche e sta facendo emergere tutte le contraddizioni del sistema mediatico italiano. Prego.
No, volevo continuare su questo argomento leggendo qualcosa dal Dubbio. Come dicevamo già in prima pagina, è il quotidiano delle Camere Penali Italiane che dà spazio alla notizia sul DAT, sul documento firmato da Alfredo per scongiurare il ricorso all'alimentazione forzata anche qualora dovesse perdere conoscenza. È un fatto molto grave perché indica un esito assolutamente drammatico per questa vicenda qualora non intervenissero fattori esterni, che si accompagna con la decisione di Alfredo di smettere di prendere gli integratori, comunicata ieri al suo legale. C'è un articolo su questo a pagina 3 del Dubbio, che però noi saltiamo soltanto perché a breve, tra qualche minuto, ci andremo a collegare direttamente con Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato appunto di Alfredo, per farci raccontare in viva voce dai microfoni della radio quanto sta succedendo. Mentre dalle pagine del Dubbio ci andiamo a leggere un articolo di Alberto Cisterna, che cerca, anche in questo momento molto complicato di questa vicenda, di individuare quale sarebbe lo spiraglio possibile perché Alfredo venga tirato fuori da quella tomba per vivi che è il carcere di Opera e la sua sezione dedicata al 41 bis. Alberto Cisterna, pagina 5 del Dubbio, dice: pesare i reati dell'anarchico, lo spiraglio che può far cadere il 41 bis, regime duro, legittimo se la strage è senza vittime, parola alla Consulta. Questa è la questione sottolineatura giuridica che è ancora aperta. C'è qualcosa che non torna nel caso dell'anarchico Cospito. Certo, non avrà ucciso nessuno, ma risponde di strage per un ordigno esplosivo collocato vicino a una struttura dei carabinieri. Certo, non è a capo di un gruppo che si rende responsabile di sistematiche violenze sulle persone, ma pur sempre gambizzato un dirigente industriale. Le carte, occhio e croce, stanno a posto. Né il ministro della giustizia né i giudici della sorveglianza hanno avuto dubbi. E non bisogna essere grandi esperti di diritto penitenziario per capire che Cospito sta tutto dentro il perimetro dell'articolo 41 bis, che ci sono i presupposti di legge per irrogargli il regime di massima sicurezza carceraria, al pari di quanto avviene per i boss mafiosi, al pari di quanto è successo per Matteo Messina Denaro. Eppure a pelle qualcosa non torna. Se intellettuali e giuristi di prima vaglia hanno firmato un appello per la revoca del regime speciale dell'anarchico detenuto, ci sarà pure una ragione che la pubblica opinione ha diritto di comprendere fino in fondo, altrimenti passa la narrazione che quando tocca a qualcuno empatico ai soliti circoli radical la scatti una sorta di difesa d'ufficio, una specie di repentino riflesso condizionato che impone una corale chiamata alle armi in nome del diritto mite e del trattamento umanitario ad personam. Non è così, e la risposta sta proprio nell'ordinanza con cui la Corte, che deve giudicare Cospito, ha rimesso gli atti alla Consulta, ritenendo ingiusto e irragionevole il fatto che il codice penale preveda sempre e comunque la pena dell'ergastolo per il delitto di strage, a prescindere dalla condotta posta in essere e dei suoi effetti. La questione in diritto è di un certo rilievo. Non è questa la sede per discettare tra la strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato, dove la pena è quella dell'ergastolo anche se nessuno resta ucciso, e la strage che prevede la strage semplice cosiddetta di quell'articolo 422 che prevede l'ergastolo solo per i casi di morte e invece la pena di 15 anni quando nessuno resti ucciso. La Cassazione ha già deciso la questione nel senso meno favorevole all'anarchico, si parla della sentenza del 2022 e si vedrà cosa stabilirà la Corte Costituzionale, cui si sono rivolti i giudici di Torino perplessi a fronte dell'entità della pena da erogare ad Alfredo. È l'unico spiraglio aperto questa intricata vicenda che per poter immaginare una giusta e equilibrata revisione del regime speciale irrogato all'anarchico. Se gli stessi giudici di Torino, quelli chiamati a valutare le condotte dell'attentatore, considerano la pena dell'ergastolo ingiustificata e ragionevole nella sua invariabile gravità, è probabilmente tra quelle parole che occorre cercare una mediazione tra le norme che regolano il carcere duro e la posizione in concreto del detenuto, scrutinata sotto il prisma dell'effettiva gravità dei fatti che gli vengono contestati. Questo appunto è un lungo articolo di Cisterna sul Dubbio di oggi, di Alberto Cisterna, a pagina 5 del Dubbio di oggi. In realtà è corretto dire che dal punto di vista dell'iter giudiziario il passaggio aperto è questo, cioè il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla sentenza del processo Scriptamanent che vede Alfredo imputato per il gravissimo reato di strage politica. In realtà c'è da dire che l'avvocato Flavio Rossi Albertini ha depositato una nuova istanza al ministro Nordio, in cui lo invita a valutare elementi nuovi usciti dopo il pronunciamento sul regime detentivo del Tribunale di Sorveglianza, quindi sull'applicazione del 41 bis Alfredo. Sono gli elementi emersi dall'inchiesta Bialystok a Roma, una sentenza che ha smentito il fatto che esista un'organizzazione anarchica chiamata FA informale a cui gli imputati di quel processo appartenevano. Sono una cosa molto rilevante perché sono in teoria i soggetti con cui Alfredo avrebbe scambiato le corrispondenze incriminate che hanno fatto propendere per l'applicazione del 41 bis al suo caso. Ci sono questi fatti nuovi, il ministro si sta rifiutando di discettare su questo, ne parleremo anche di questo con Flavio tra breve dai microfoni della radio.
Sì, assolutamente, 9:01, noi ci ascoltiamo un brevissimo stacco musicale e poi appunto torniamo in voce per chiamare Flavio Rossi Albertini, avvocato di Alfredo Cospito. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 9.05 minuti. Come annunciato, siamo in collegamento con Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Alfredo, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, sì, ciao a voi, sì, sì, vi sento bene.
Ciao, innanzitutto grazie della disponibilità, perché insomma sappiamo che in questi giorni sei super, super impegnato e insomma non è scontato, quindi ti ringraziamo per il tuo tempo. Iniziamo subito con quello che appunto in realtà oggi sui giornali non è minimamente menzionato, e cioè un aggiornamento sulle condizioni di Alfredo adesso, cioè sia fisiche che anche psicologiche, dopo il trasferimento dal carcere di Bancali a quello di Opera.
Sì, io in realtà ieri ho chiesto a un'avvocata di Milano di andare a trovare Alfredo, perché non sono riuscito chiaramente a portarmi così tempestivamente da lui. Diciamo, il tutto ormai rasenta veramente dei livelli di impossibilità di stare dietro sia richieste varie che provengono da tutte le parti. Ci sono giornate assurde in cui in un orario hanno 50 telefonate molto spesso, al solo scopo di strumentalizzare chiaramente la vicenda di Alfredo, ma c'è una quantità veramente di impegni che sono soverchianti le forze di una singola persona. E se non ci fosse un collettivo di avvocati che comunque sia sta coadiuvando e sta aiutando a seguire la vicenda, sarebbe stato impossibile, per cui veramente come al solito il collettivo prevale sull'individuale. Alfredo in realtà, per quello che mi ha riferito questa avvocata, che è Margherita Pelazzo, un'avvocata, una compagna in senso assolutamente, e di questo giro, che per primo anche lei sottoscrittrice di questo documento che redigemmo nel settembre scorso sulla torsione del diritto penale, il diritto penale nemico, il ruolo del giudice combattente e quant'altro. Lei ha visto Alfredo è stato un lungo colloquio, per cui direi che le condizioni di salute comunque Alfredo tiene incredibilmente, con veramente con la forza del fisico ma anche dei nervi, della convinzione, della determinazione, sta ancora tenendo, sta ancora prolungando e dando tempo che si articoli una campagna la più forte possibile, e chiaramente rivendichi l'uscita di Alfredo dal 41 bis, ma anche metta al centro i dispositivi dell'ergastolo stativo e del 41 bis. Tra l'altro ieri ho partecipato, ahimè online, mi sarebbe tanto piaciuto essere in presenza a un incontro all'università, all'Aula Magna di Torino, con oltre 400 tra studenti e partecipanti interessati, interessatissimi proprio a discutere di 41 bis e di ergastolo, per cui comunque sia, comunque andrà veramente, utilizzando le espressioni di Alfredo, sarà una vittoria, perché in questo paese nel quale questi due dispositivi sembravano inattaccabili, dove nessuno potesse neppure osare criticarli, oggi no, oggi sono sotto i riflettori di tutti, e soprattutto una volta che vengono mostrati nella loro asprezza, nella loro brutalità, sconvolgono probabilmente anche le coscienze e inducono a prendere posizioni e a posizionarsi contro. Detto ciò, Alfredo, appunto, non abbiamo notizie aggiornate da un punto di vista sanitario. Il nostro medico di parte che abbiamo nominato a Milano, ancora non abbiamo ottenuto l'autorizzazione, per cui ancora non l'ha incontrato Alfredo. Per quello che sappiamo è solo l'impressione che ha ottenuto questa avvocata, che comunque sì, molto dimagrito, sicuramente emaciato, sicuramente provato, però ancora lucido, orientato, forte e determinato.
E questo insomma non può che farci piacere. Proprio legandoci a questa, all'ultima cosa che dicevi rispetto appunto alla questione sanitaria legata alla vicenda di Alfredo, peraltro ricordiamo che oggi pomeriggio alle ore 16 ci sarà a Roma qui un presidio di fronte proprio al Ministero della Sanità, per sottolineare anche le contraddizioni e denunciare la questione da un punto di vista sanitario assurda legata ad Alfredo. Quello che ti chiediamo è anche la motivazione per la quale, perché anche oggi sui giornali viene ripetuto, ieri è stato fatto in maniera ancora più ampia, che Alfredo è stato trasferito per motivi sanitari, perché al carcere di Bancali non c'è una struttura, diciamo, medica che sia in grado di fare fronte alla vicenda, come banalmente sembra, insomma, che non ci sia neanche un defibrillatore. Quindi quello che volevamo chiederti è effettivamente poi qual è la motivazione ufficiale per cui Alfredo è stato trasferito da Bancali ad Opera.
Io ritengo che sicuramente, diciamo, la richiesta che Alfredo fosse collocato, visto la protrazione dello sciopero della fame ormai superiore ai 3 mesi, proveniva anche dalla difesa, l'avanzata del garante e certamente strumentalmente l'ha adottata il Ministero, perché la prima richiesta di 3 giorni prima, cioè di martedì scorso, il Ministero aveva risposto, il DAP aveva risposto a un'istanza che avevo avanzato dicendo che Alfredo stava bene, non c'era problema per trasferirlo, non ricorrevano le condizioni di un trasferimento. In realtà 3 giorni dopo l'hanno adottato, evidentemente per questo ritengo strumentalmente hanno pensato che se non l'avessero fatto poi avrebbero avuto una ricaduta d'immagine qualora ad Alfredo fosse accaduto qualcosa estremamente negativa. Pertanto ritengo sia più che altro un passo funzionale a poter affermare in un futuro che tutto quello che si poteva fare è stato fatto, per cui immagino veramente che sia stato con una funzione di ottenere un argomento da poi spendere in futuro, o comunque per giustificare che comunque lo Stato non è così brutale nei suoi comportamenti, nei suoi atteggiamenti, perché comunque la salute del detenuto tende comunque a preservarla. E la realtà è che, cioè che uno degli elementi principali che tu accennavi e che io vorrei estendere come argomentazione è che anche lì Alfredo, che è un compagno, per cui ragiona da compagno e non fa le battaglie solo per sé, e tutto poi la canea di strumentalizzazione, e allora fa l'intelligenza con i mafiosi e quant'altro, comunque Alfredo, quello che ha sottoposto come questione anche ai medici bancali: perché dovete trasferire me quando qui in 41 bis vi sono soggetti che hanno condizioni di salute ben peggiori delle mie e non riescono a curarsi in questo carcere? E non voglio assolutamente essere privilegiato nel trattamento solo perché il mio caso ha raggiunto, comunque ha bucato quella cappa mediatica che normalmente avvince queste vicende. Per cui Alfredo questo sosteneva, cioè alcuni suoi compagni di detenzione, questi con cui avrebbe fatto intelligenza secondo alcuni parlamentari, che è follia allo stato puro, e versano in condizioni estremamente gravi di salute, anche perché a detta di uno stesso medico del carcere di Bancali relativamente al 41 bis, ormai il reparto 41 bis di Bancali è praticamente un reparto geriatrico, perché la stragrande maggioranza sono persone in avanzatissima età che stanno ormai da 20-30 anni in 41 bis, per cui immaginiamo quale può essere la legittimazione di protrarre questa condizione a soggetti che non hanno più rapporto con il mondo esterno da 20-30 anni, per cui quale potrebbe essere la loro capacità di influenzare qualsiasi cosa esista all'interno, sempre all'esterno, sempre ammessa che esista ancora e che abbia esattamente le stesse forme che ha lasciato 20-30 anni prima. Persone che sono 20-30 anni che non abbracciano un figlio, una madre, una moglie, un padre, se ancora vivo, per cui veramente una tragedia umana di cui siamo spettatori, che fino a ieri, fino a quando Alfredo ha sollevato questo silenzio, potevamo dire di non sapere, un po' come i tedeschi rispetto ai campi di concentramento, che nonostante fossero limitrofi alle proprie abitazioni, comunque una delle giustificazioni, lo dice Primo Levi, era quello che non sapevamo, se anche in Italia si può affermare che tutto sommato non sapevamo esattamente cosa fosse il 41 bis, beh, oggi lo sappiamo, oggi chiunque vuole informarsi con questa campagna mediatica ha la possibilità di capire di che barbari stiamo parlando. E appunto a Bancali non c'è neanche, non ci sono neanche quegli specialisti, tra l'altro non c'è un geriatra, tra i medici presenti in istituto, così che qualsiasi cosa avvenga sostanzialmente il soggetto deve essere comunque condotto in istituto, in ospedale, scusate. Considerate che un 41 bis per andare in ospedale è necessario prima ottenere l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, e di tal che se il carcere vuole agire con tempestività deve comunque affermare che il soggetto è in imminente pericolo di vita, così da poter bypassare la necessità di un'autorizzazione. Stiamo parlando di condizioni veramente oltre qualsiasi forma di violazione dei diritti basilari degli stessi detenuti sottoposti al 41 bis. Sì, Alfredo probabilmente per questo è stato portato via, perché se poi fosse morto in questa attenzione mediatica, oggi ho sentito radio, una rassegna stampa e radio, la rassegna stampa è iniziata con Alfredo e il commentatore si è diffuso in 20 minuti di lettura di giornali, per cui è chiaro, no? Se fosse morto lì dentro, perché magari il medico, il sanitario necessario per evitare, per scongiurare questo esito infausto, fosse mancato perché non previsto, perché non assunto, perché mai stato presente all'interno dell'istituto, sarebbe stato chiaramente un ritorno estremamente negativo d'immagine. Secondo me questa è la ragione per cui Alfredo è stato spostato ad opera.
Sì, al netto del, appunto, del danno d'immagine che il governo prova a evitare, evidente insomma anche dal racconto che facevi adesso in diretta, da quanto è uscito negli ultimi giorni, che non c'è nessun vantaggio per la collettività nell'impedire a qualcuno di abbracciare il proprio caro o di vedere un filo d'erba dalla finestra, che il regime 41 bis, nonostante l'ipocrisia che anche oggi sui giornali si legge sulla sua stretta necessità per evitare collegamenti e direzioni dal carcere e organizzazioni di appartenenza, ha una funzione meramente afflittiva, se non proprio di tortura del detenuto. Questo credo che più va avanti lo sciopero d'Alfredo più sia innegabile per chiunque guardi con obiettività le notizie che escono, i racconti che emergono da questa condizione. Io ti volevo chiedere, in realtà appunto ci sembra che il tentativo del governo sia quello di chiudere un po' la partita dal punto di vista del dibattito pubblico. Abbiamo messo Alfredo in una struttura in cui c'è un reparto ospedaliero, adesso si aspetta la magistratura che faccia il suo corso, in particolare l'udienza fissata per il 7 marzo, prossimo. È così la notizia della firma di Alfredo della DAT, che oggi anche il Dubbio riportava, rifiuto l'alimentazione forzata, che peraltro aveva già annunciato, e l'attesa del pronunciamento del ministro Nordio invece sui nuovi elementi emersi rispetto al regime detentivo a cui Alfredo è sottoposto, forse sono questioni invece ancora aperte.
Allora, io per quello che so, o almeno per quello che ho letto, perché chiaramente non ho alcuna notizia privilegiata rispetto a voi, è che il ministro tutto sommato mi sembra su un'evidente pressione di sottosegretari alla giustizia, di Fratelli d'Italia o comunque diciamo di una serie di esponenti del governo che si sono espressi in termini durissimi nei confronti di Alfredo, non credo che abbia grandi chance di autonomia per assumere un provvedimento dissonante, e a meno che non cambi qualcosa in termini di equilibrio, in termini di opportunità proprio politica di martirizzare Alfredo e di renderlo un'icona per i movimenti rivoluzionari dei prossimi 200 anni, e per cui o viene modificato qualche cosa da un punto di vista politico o non saprei proprio, perché teoricamente l'affermazione del ministro Nordio di due giorni fa tende ad escludere, proprio a tagliare qualsiasi possibilità, ad evitare qualsiasi possibilità che il ministero possa esprimersi in termini favorevoli anticipando la decisione della Corte di Cassazione. Il fatto vero è che ieri invece leggevo un'altra nota che tutto sommato lasciava aperto forse un filino di speranza, affermando che era in corso un'istruttoria e stavano in attesa che la stessa fosse si concludesse per poter poi il ministro avere tutti gli elementi per decidere, per cui è tutto poco chiaro, tutto poco trasparente. Nella 10 gennaio il ministro diceva addirittura che nessuno l'aveva coinvolto, come se una nota, un'istanza rivolta gli avesse potuto rappresentare la chiave di volta della risoluzione della vicenda. Poi abbiamo visto che non è così, perché il 13 io personalmente gli ho depositato un'istanza chiedendo la revoca e motivandogli il perché, e comunque non ha avuto esito, per cui mi sembrano tutte affermazioni un pochino scomposte, dettate dalla contingenza o dal momento politico. Detto ciò, se dovessimo arrivare al 7 marzo, anzi dovessimo superare il 12 febbraio, il ministro sostanzialmente non potrebbe più decidere, perché sarebbe un rigetto implicito il suo silenzio, per cui a quell'istanza avanzata il 13 gennaio, dei corsi espirati 30 giorni, automaticamente non vi sarebbe più alcuna possibilità per il ministro di decidere. Se dovessimo attendere il 7 marzo, il 7 marzo non è una data risolutiva, perché al più, qualora, poi immaginate i coraggiosissimi, che cosa può avvenire, non fatemi dire sfondoni, di che cosa può avvenire in Cassazione dopo tutta questa campagna mediatica e il peso che comunque verrà esercitato sulla decisione di quei giudici, per cui se possono effettivamente assumersi la responsabilità di sconfessare tutto quello che è avvenuto prima del loro pronunciamento, sostanzialmente negando legittimità al Tribunale di Sorveglianza, al Ministro della Giustizia, a tutta questa canea mediatica, all'atteggiamento di Nordio, alle prese di posizione dell'antiterrorismo, cioè vorrebbe dire sostanzialmente esprimere in maniera estremamente forte una censura nei confronti di tutti questi soggetti, per cui francamente se ragioniamo da un punto di vista politico non credo proprio che la magistratura, quei giudici si assumeranno mai questo ruolo, ma qualora anche dovessero prendere una decisione favorevole ci sarebbe un annullamento con rinvio, cioè non è che Alfredo automaticamente ritornerebbe in S2, ma la decisione verrebbe rimessa nuovamente nelle mani del Tribunale di Sorveglianza, per cui i tempi sono comunque tempi estremamente lunghi che non consentirebbero comunque una definizione prossima e soprattutto compatibile, coerente con il lungo digiuno a cui ormai gli è sottoposto Alfredo da oltre 100 giorni.
Va bene Flavio, noi ti ringraziamo e insomma da questi microfoni torneremo a parlare, cioè ovviamente più che altro parleremo con te altre ore, ma sappiamo che hai tantissime cose da fare, quindi ti lasciamo assolutamente ai tuoi impegni. Ti ringraziamo tantissimo da questi microfoni.
Io ringrazio voi. Ovviamente sempre disponibile, poi per Radio Onda Rossa figuratevi quando volete.
Perfetto, noi siamo sempre a disposizione, un abbraccio e a presto, se potrai dare un abbraccio anche da parte nostra Alfredo.
Va bene, grazie mille, ciao, buona trasmissione, ciao.
E quando sono le 9:21 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena sentito Flavio Rossi Albertini, avvocato di Alfredo Cospito, che ci ha aggiornato un po' sulla questione delle condizioni innanzitutto di Alfredo, ma soprattutto penso che Flavio abbia detto una cosa fondamentale, e cioè che questo piano fantomatico del governo per portare Alfredo fino al 7 marzo a questa decisione della Cassazione che dovrebbe essere risolutiva, effettivamente diciamo è un po' un volo pindarico, perché la Cassazione ovviamente senza copertura politica e con tutta questa canea mediatica è difficile che il 7 marzo potrà esprimersi in maniera era difforme dall'atteggiamento che è stato finora quello del governo e dei giornali. Con la conferenza stampa di ieri, in generale con l'atteggiamento del governo in questi giorni, ci sembra che lo stesso governo si sia messo un po' in un vicolo cieco, per cui effettivamente la questione è assolutamente complessa e soprattutto appunto c'è una totale mancanza di presa di responsabilità politica, soprattutto e anche da parte del ministro Nordio, che anche ieri in conferenza stampa continuava a dire che deve valutare carte, deve fare cose, in sostanza però siamo al 1° di febbraio, tra 10 giorni scade l'istanza che l'avvocato appunto ha presentato a Nordio per chiedergli di intervenire. Qualora entro 30 giorni, quindi il 12 febbraio, non venga fornita risposta, sarà considerata un automatico rifiuto. Quando sono le 9:22 noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di oggi. Thank you.
myself in the mirror and ask, how did it come to this? I feel a humid heat and I hear the sun as it hissed. I wake up in this room, wonder what if I didn't exist. Life was beautiful, surely there's something that I've been missing. Full of shades up early this morning, the sky did glisten. I looked up to the Lord for an answer and I did listen. And I knew that life was good and he'd be the God on my mission. I'm thankful.
Allora, come era doveroso, oggi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa la rassegna stampa si è concentrata in larga parte sulle vicende che riguardano lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Abbiamo finito da poco un collegamento con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che troverete a breve sul nostro sito www.ondarossa.info per fare il punto sulla situazione, anche in vista delle mobilitazioni che nelle prossime ore anche a Roma proveranno a tenere alta l'attenzione su quanto sta succedendo. Adesso proviamo a darvi lettura anche di notizie di altra natura che si trovano sui quotidiani di oggi. In particolare il tema politico sollevato da diversi quotidiani è quello dell'autonomia differenziata, per cui domani si aspetta un consiglio dei ministri decisivo su questo tema, il tema su cui il Manifesto apre già in prima pagina, come abbiamo ampiamente già raccontato. E proprio dal Manifesto ci andiamo a leggere un commento di Massimo Villone su i cittadini di serie B che già esistono e rischiano di scendere in serie C. Questo è il titolo scelto. Giorgia Meloni ci informa, parlando a un evento di Poste Italiano, di una sola Italia con i servizi e i diritti uguali per tutti. Non si rassegna, dice, all'idea che ci siano cittadini di serie A e di serie B. Benissimo, sembra risentire Mattarella, che non da poco parla un identico linguaggio. Ma come la mettiamo con l'arrivo in Consiglio dei Ministri il testo sull'autonomia differenziata? C'è un nuovo testo della legge di attuazione dell'articolo 116.3 a firma Calderoli. Quelli precedenti hanno sollevato una tempesta di critiche di cui il ministro afferma di aver tenuto conto. Ancora Massimo Villoni poi prosegue a pagina 2 raccontando che addirittura Bonomi, presidente di Confindustria, aveva sollevato delle critiche. Il nuovo testo del 30 gennaio non presenta sostanziali differenze rispetto a quello già noto del 29 dicembre, qualche limatura su un impianto essenzialmente uguale. In specie si conferma la sostanziale emarginazione del Parlamento, ridotto a pareri non vincolanti e persino non necessari. Conta poco che nell'articolo 2.8 si prevede la trasmissione delle Camere per la deliberazione ai sensi dell'articolo 116 terzo comma, si abbandona la mera approvazione di quei primi testi che alludeva a una mera ratifica, la più sobria approvazione. Di cui al testo del 29 dicembre, ma la terminologia ora adattata è abbastanza ambigua da consentire al momento giusto di tornare alla mera ratifica. Il Parlamento è altresì escluso dalla fase di trasferimento delle funzioni e delle risorse e del monitoraggio nel tempo, mentre si mantiene nell'articolo 5 la compartecipazione al gettito tributario maturato nel territorio regionale, evidente assist alle regioni economicamente più forti. Ora non so se è facilissimo seguire per radio la sequela di articoli. Stiamo parlando degli accordi che le singole regioni possono stipulare con il governo centrale per trasferimenti di funzioni e risorse, una procedura prevista già dalla riforma del titolo quinto, cioè la cosiddetta riforma del federalismo e la Costituzione del 2003, che sta trovando applicazione in questo decreto che verrà ragionato domani dal Consiglio dei Ministri. Sta trovando applicazione soprattutto sulla spinta della regione Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, in una trasversalità politica in cui le regioni più forti economicamente, dove i redditi sono più alti, tendono a puntare ad incamerare gran parte delle delle risorse disponibili a scapito ovviamente delle regioni che invece hanno meno risorse e che però sarebbero quelle che paradossalmente avrebbero più bisogno di finanziamenti pubblici per garantire i livelli essenziali di servizi. Proprio sui LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, Massimo Villone fa un altro passaggio importante, perché è uno dei temi su cui si sta discutendo in merito all'autonomia differenziata. Ci dice: rimane altresì intatto il modello già acquisito per i livelli essenziali di prestazione, che sono esplicitamente richiamati. Anche qui il Parlamento è limitato a pareri non vincolanti, mentre i LEP sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un modello di assai dubbia costituzionalità. Sul rapporto tra LEP e l'avvio dell'autonomia differenziata, la condizione viene individuata nelle determinazioni dei livelli, il che suggerisce che basti la definizione formale, non richiedendosi l'applicazione in concreto con le risorse necessarie. Questo anche è un passaggio forse di non facilissima comprensione, ma decisivo, perché proprio il fatto che il governo centrale stabilisca i livelli essenziali delle prestazioni si lega a gran parte delle giustificazioni che il governo sta dando. La stessa Presidente del Consiglio Meloni in conferenza stampa che dice: sì, ok, devolviamo funzioni e risorse, ma garantiamo a tutti gli stessi livelli minimi nell'accesso alla sanità, all'istruzione e a tutte le misure di welfare che sono evidentemente per legge costituzionale garanzia di uguali diritti su tutto il territorio. In realtà ci spiega abbastanza bene Massimo Villone che questo dei livelli essenziali di prestazioni rischia di essere una scatola vuota, una definizione astratta di principi a cui non corrisponde poi un elemento fattuale, in primis per quello che riguarda l'erogazione delle risorse necessarie perché questi livelli vengano raggiunti.
E su questo argomento vi segnaliamo, non lo leggiamo perché è molto lungo e peraltro dice un po', tra l'altro, un po' tante cose sono simili a quelle appena elencate. Comunque vi segnaliamo che, come già fa da settimane, il Messaggero sta seguendo la vicenda con particolare attenzione, da pagina 3 del Messaggero, che titola: il Nord vuole fare il traino penalizzato il Centro-Sud, il documento dare più poteri a Veneto e Lombardia aiuta tutti ma non si dice come, per le regioni ora si apre la possibilità di trattenere sul territorio il gettito fiscale. Sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla perequazione rimane soltanto la promessa di futuri interventi. La vera partita, quella della scrittura delle intese, si giocherà fuori dalle aule parlamentari. In particolare il Messaggero mette in luce, c'è anche una mappa esplicativa rispetto a chi ha già chiesto l'autonomia, regioni che hanno firmato patti con il governo, che sono l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto, regioni che hanno avviato già i negoziati, che per la maggior parte sono appunto sempre del centro nord, quindi Toscana, Liguria e anche Umbria e Marche, regioni che hanno mosso anche passi informali per l'autonomia, in questo caso c'è anche la nostra regione, il Lazio, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, e anche ci sono due regioni, Molise e Abruzzo, che non hanno invece proprio avviato nessuna procedura. Una delle criticità appunto di questo provvedimento è che poi ci dovranno essere queste scritture delle intese tra governi e regioni, che una partita che si giocherà un po' fuori dalle aule parlamentari e che rischia di essere poi una delle reali bombe a orologeria che questa legge quadro dovrebbe in qualche modo innescare. Questa legge, che appunto parla genericamente di perequazioni e finanziamento di livelli di prestazioni uguali, ma questa ricerca dei fondi per compensare i disavanzi è rimandata ad altri provvedimenti. Qualche giorno fa proprio la Regione Veneto ha messo online un sito per fare un'operazione verità sull'autonomia e sulle sue ragioni. Il solerte Zaia è stato molto preciso su questo, una sezione è dedicata proprio al residuo fiscale. Il Veneto, secondo le tabelle pubblicate, pagherebbe di tasse 18 miliardi in più rispetto a quanto lo Stato spende nella regione. Anche qui la promessa è che la redistribuzione non si vuole mettere in discussione, ma si legge sul sito: allo stesso tempo è necessario che tale redistribuzione sia conosciuta e quantificata attentamente perché sia possibile esprimere valutazioni sulla sua congruità ed equità. Una valutazione però che potrebbe essere fatta fuori dalle aule parlamentari. La legge quadro dell'autonomia quindi rischia di essere una foglia di fico. Insomma, una questione questa che ancora una volta, diciamo, restituisce la la città della riforma e soprattutto l'uso politico che la Lega vuole fare di questo provvedimento, che è la sua battaglia storica e che è anche stato uno dei vessilli sulla quale si è fondata la sua campagna elettorale, peraltro visti i risultati anche abbastanza deludente. Vedremo come si sostanzierà poi effettivamente questa riforma Calderoli, che a quanto pare ogni giorno cambia i connotati. Quello che possiamo ricordare qui, lo facciamo ancora una volta, che comunque il regionalismo, la riforma del titolo quinto della Costituzione e in generale quello delle riforme degli enti locali sono farina del sacco del centrosinistra, e che vennero fatte appunto nel 2001 durante i governi del centrosinistra, e che anche il probabile futuro segretario del Partito Democratico Bonaccini si è più volte espresso favorevolmente rispetto a questa riforma.
Noi rimandiamo, per chi volesse continuare a approfondire il tema, in particolare un approfondimento fatto ieri della trasmissione L'ora di buco da questi microfoni, c'è sul sito Notte prima dell'autonomia differenziata un'ora di trasmissione che trovate per approfondire tutti i temi che riguardano la scuola in relazione all'autonomia differenziata, ma più in generale le tematiche di cui stavamo parlando.
Sì, anche sul nostro sito trovate anche una intervista che abbiamo fatto con una partecipante all'Assemblea Nazionale che si sta muovendo contro l'autonomia differenziata, che si è riunita questa domenica proprio a Roma. Trovate tutto sul nostro sito www.ondarossa.info. 9:37 minuti primi, noi ci andiamo a sentire un altro breve stacco musicale e poi torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di oggi. In FM 9:39 minuti primi, ci avviamo verso l'ultima parte di questa rassegna stampa. Intanto andiamo a chiudere la parte sugli interni, segnalandovi, anche qui non possiamo leggerli perché sono troppo lunghi, primo articolo pagina 6, sempre riguardo all'economia, pagina 6 del Fatto Quotidiano, si parla di Carovita e di come il Carovita abbia in realtà già tagliato gli stipendi del 7,6%. Il riferimento è ad alcune metriche invece della commissione che in qualche modo avevano dato il PIL del paese in aumento, e che quindi in generale la condizione di salute della nostra economia è in aumento. Quello che il Fatto Quotidiano sottolinea è come poi in realtà l'inflazione abbia già tagliato il potere reale degli stipendi del 7,6%. Posti di lavoro sono cresciuti di poco, gli stipendi invece non sono cresciuti per niente, e questa già di per sé, aggiungiamo, è una notizia, perché normalmente gli stipendi aumentano e non diminuiscono. Qui si parla invece, anzi, a causa del caro vita, innescato anche dalle ben note sanzioni antirusse. Fatto Quotidiano da sempre, insomma, sostiene che le sanzioni alla Russia siano inutili e controproducenti per noi. Nel 2022 gli occupati italiani hanno subito una pesante perdita di potere di acquisto. Si parla poi di un caso specifico, l'anno appena trascorso segna infatti un record negativo. La differenza tra incremento dei prezzi al consumo e quello delle retribuzioni è avviata a quota 7,6 punti, mai così alto dal 2001, che è anche il primo anno da cui si calcola questo dato. Per capirci, il record precedente fu stabilito nel 2012, 1,8 punti. Tradotto, il mercato del lavoro ha mostrato dei miglioramenti, se non altro perché è stato un po' meno precario del 2021, ma le tasche dei lavoratori piangono. Questa è l'analisi del dossier che trovate sul pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano. Sempre dalle pagine di sempre dalle notizie di politica interna segnaliamo anche una notizia da pagina 13 del Messaggero sulla fronte immigrazione: stop ai pirati del mare, il governo accelera sull'omicidio nautico, il reato equiparato a quello stradale, previste pene dai 2 ai 7 anni, il Senato approva la procedura d'urgenza per dare l'ok alla legge prima dell'estate. Insomma, una questione, quella migratoria, che continua a fare capolino sui giornali. Nei giorni scorsi ce ne sono state diverse, insomma, polemiche anche da parte delle ONG, che sono costrette ormai a fare diversi giorni di navigazione per ottenere un porto di sbarco autorizzato, dopo il famoso memorandum di, o meglio, per l'ordinanza del Ministero dell'Interno in merito. Nel frattempo, insomma, qui si parla di omicidio nautico, si parla di inasprire le pene appunto per le questioni relative anche all'immigrazione, ma anche relative anche ad alcuni incidenti nautici che ci sono stati negli anni precedenti. Non si parla mai effettivamente poi di quello che i flussi migratori significano, di come poi il governo italiano faccia accordi effettivi con la Libia, e di come si è parlato anche in queste settimane sui giornali di formare una nuova guardia costiera libica, insomma, relativamente alle ormai dimostrate violenze e torture che la guardia costiera libica opera, e anche uccisioni, diciamo, lasciando morire in mare diverse centinaia di persone. Memorandum Italia-Libia, che ricordiamo è stato firmato anche qui per la prima volta dal governo Gentiloni attraverso il ministro Minniti nel 2016, e poi è stato rinnovato anche lo scorso anno. Tra pochi giorni dovrebbe essere rinnovato nuovamente. 9:43 minuti primi, ancora breve stacco musicale e poi facciamo una breve panoramica sugli esteri e la cronaca locale. quanto riguarda gli esteri, vi segnaliamo in particolare due articoli. Il primo, che riguarda la guerra in Ucraina e il rifiuto di Biden, almeno queste sono le dichiarazioni del presidente statunitense, dell'invio dei caccia F-16 in Ucraina, sull'ultima richiesta di una lunga serie di Zelensky, che praticamente ormai si alza la mattina e fa la lista della spesa di ciò che gli servirebbe dal punto di vista militare per continuare questo conflitto, e lo chiede in maniera sempre crescente agli alleati occidentali. Biden ha rilasciato interviste pubbliche in cui appunto ha negato la fornitura di caccia all'esercito ucraino. Macron, invece, presidente francese, è l'unico ad aprire su questa vicenda. Il leader cinese inviato al Cremlino, stretta dei russi attorno a Bakhmut. Pagina 8 del Corriere della Sera si parla appunto della questione, anche di un possibile incontro tra Xi Jinping, presidente cinese, e Putin nelle prossime settimane. Quello che è chiaro, insomma, anche rispetto a quanto avvenuto in l'attacco, che con ogni probabilità è un attacco israeliano, di droni israeliani al deposito di munizioni in Iran, è che il fronte della guerra si sta allargando, sta toccando sicuramente il Medio Oriente, ma anche, diciamo, anche altre parti del globo. Se da un punto di vista, diciamo, dello scacchiere tattico e anche economico, la guerra è già globale dal suo inizio, mentre ci avviciniamo, diciamo, allo scoccare dell'anno di guerra in corso, sembra che si stiano aprendo diversi nuovi fronti anche da un punto di vista proprio militare. L'attacco israeliano all'Iran dei giorni scorsi ne è stato una dimostrazione evidente. Sempre a proposito di Medio Oriente, vi segnaliamo anche da pagina 15 della Repubblica un articolo sulla Palestina e in particolare sulla polveriera di Jenin. La ANP non è affidabile, per questo spariamo, scrive Daniele Raineri. Prima i tentati arresti, poi il conflitto a fuoco, così è scoppiata la battaglia nella città più irriducibile della Cisgiordania. L'articolo racconta i raid dell'esercito israeliano all'interno della città, che ricordiamo ha causato 10 morti ormai quasi una settimana fa, che poi hanno causato la reazione appunto che invece sui giornali e sui media internazionali è stata raccontata con grandissimo più clamore e attenzione, ovvero quello delle sparatorie all'interno delle colonie di Gerusalemme Est. L'articolo racconta un po' appunto la questione di Jenin, in particolare di come gli abitanti e in generale i palestinesi si fidino veramente poco dell'autorità nazionale palestinese e di Abu Mazen, che peraltro ha incontrato nella giornata di ieri Anthony Blinken, segretario di Stato statunitense. Nel corso del colloquio il segretario di Stato americano ha annunciato che gli Stati Uniti doneranno altri 50 milioni di dollari all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, che veramente sa di una elemosina anche di pochi spiccioli. Blinken ha poi ribadito il sostegno dell'amministrazione Biden a quella alla teoria dei due stati, insomma, che è la versione che viene portata avanti ormai da tempo dalle diplomazie occidentali, soluzione che Abu Mazen accusa però Israele di minare con l'espansione degli insediamenti, l'esproprio delle terre, la violenza dei coloni, i raid e le demolizioni. Ora Abu Mazen fa queste dichiarazioni, poi dopodiché non fa nulla, diciamo, per evitare che Israele faccia questo, anzi l'autorità spesso si rende partecipe e collaboratrice delle forze speciali israeliane nei raid che portano avanti all'interno della Cisgiordania. Anche questa soluzione a due stati in realtà è tutto fumo negli occhi, perché poi appunto è sotto la visione di tutti come Israele stia continuando a cercare di rosicchiare, di espropriare, di togliere terreno, spazio vitale ai palestinesi e alla Cisgiordania. L'articolo a pagina 15 della Repubblica appunto dà contezza di come gli abitanti di Jenin e appunto più in generale la popolazione palestinese si fidi veramente poco di questo meccanismo e soprattutto dell'autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen. 9:50 minuti primi, noi ci sentiamo ancora un brevissimo stacco musicale e poi ci avviamo verso la fine di questa rassegna. E sempre dagli esteri torniamo in voce dagli 87.9, vi segnaliamo anche un articolo, in realtà l'unico giornale che riprende la notizia, nonostante ci siano stati veramente una mole incredibile di persone in piazza ieri. Si parla della Francia, si parla delle proteste contro la riforma delle pensioni, a pagina 7 del manifesto, Francia la protesta continua fino al ritiro della riforma Macron. Per la CGT la seconda giornata di manifestazioni contro il piano pensioni è stata più partecipata del la prima, 2,8 milioni in piazza, la prima ministra Borne comunque non molla, innalzamento da 62 a 64 anni non si tocca, scrive Anna Maria Merlo. La scommessa è vinta per sindacati e opposizione alla riforma delle pensioni, la seconda giornata di manifestazioni ieri è stata più partecipata della prima il 19 gennaio scorso. I sindacati nel frattempo hanno deciso anche le prossime mosse. 7-11 febbraio ci saranno due round di manifestazioni con l'obiettivo di far piegare il governo, che tuttavia finora ha dichiarato insomma di non voler cambiare il testo di legge. C'è anche una parte specifica dell'articolo del manifesto sulle donne che sarebbero più penalizzate, la collera delle lavoratrici, scrive Filippo Ortona. Verrebbe insomma, viene da dire, come sia particolare sicuramente che per un innalzamento da 62 a 64 anni in Francia ci sia praticamente una rivolta sociale su larga scala, e qui in Italia invece con un innalzamento, con un'età pensionabile che già è molto più alta della Francia a 67, si sta portando ancora più avanti e nessuno dica niente. Comunque, al di là diciamo di queste amare considerazioni sui scarsissimi livelli di mobilitazione del nostro paese, diamo uno sguardo molto molto veloce alla cronaca di Roma. Vi segnaliamo, diciamo, iniziamo in maniera un po' anomala in realtà, segnalando la prima pagina del Tempo, che parla ampiamente delle regionali del Lazio. La sanità accende il voto al confronto, proprio alla redazione del Tempo, scambio di accuse tra D'Amato e Rocca, candidato del centrodestra vede nervoso il suo omologo di centrosinistra. Bianchi all'attacco sul termovalorizzatore, campagna elettorale appunto che, come era ampiamente prevedibile, si sta giocando prevalentemente sulla questione della sanità e su quella appunto del termovalorizzatore. Per quanto riguarda cronaca di Roma di Repubblica, non c'è niente di particolare, se non che appunto la questione ancora di Unicusano, 600.000 euro al mese per Unicusano, così Bandecchio e compagnia hanno vinto la lotteria del governo per il sostegno alla radiofonia. La travagliata storia recente dell'Università Telemanica di Nicolò Cusano e del suo presidente Stefano Bandecchi è segnata dall'accusa di una maxi evasione fiscale da 20 milioni di euro e da una serie di segnalazioni mosse dall'interno sui comportamenti non proprio ortodossi dell'imprenditore. Per quanto riguarda anche le altre cronache di Roma, non mi sembra che ci sia nulla da segnalare. Proviamo a dare uno sguardo al Messaggero, se riusciamo ad aprirlo, ma sembrerebbe una questione abbastanza complicata. Eccolo qui, nuovi tram solo dopo il giubileo, ATAC pubblica il bando per l'acquisto di 121 mezzi, ma i tempi della consegna si allungano. L'opposizione all'attacco, vertice a Palazzo Chigi con il sindaco sulle opere per l'anno santo, bando di gara appunto che dovrebbe essere successivo al giubileo, denuncia il Messaggero, che non manca appunto di fare le pulci a tutti i sindaci in carica. Non Gualtieri insomma non viene esentato da questo processo. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, sulla cronaca di Roma, anche qui non c'è nulla di particolare, se non la notizia di un avvocato che portava droga in carcere al cliente arrestato per spaccio, che però ci interessa davvero poco. Quando sono le 9:55 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa rassegna stampa con un breve stacco musicale. Ci scusiamo con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha appena chiamato, non siamo riusciti a prendere la chiamata, quindi se vuole ricontattarci può farlo fin da subito.
notte.
Torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 9.58, come anticipavamo poco fa abbiamo effettivamente ricevuto una telefonata che ci ha comunicato una cosa molto interessante rispetto a quanto leggevamo prima dalle pagine della cronaca di Roma rispetto appunto all'inchiesta che sta riguardando Unicusano. Ciao, ci senti?
Ciao, mi sento, grazie.
Perfetto, vai.
Allora, io avevo poco prima del Covid, a febbraio del 2020, negli molte università inglesi, che sono nominalmente università statali, c'è stato una forte protesta per le pensioni. Ricordiamo che grazie alle politiche diciamo, Thatcher, che poi non sono mai state incalzate dai successivi governi di ogni colore, la pensione non è un diritto pubblico del cittadino, ma è affidata in larga parte, sempre crescente, alla previdenza privata, alla finanza che domina la City. In quegli atenei il fondo pensione privato dei professori universitari, tutti, aveva subito una decurtazione del coefficiente di trasformazione, cioè dal 2020 io ti abbasso la pensione. Iniziarono delle proteste. Unicusano, che ha a Roma e nel Lazio e credo in tutta Italia una radio che trasmette e diffonde quel tipo di insegnamento lì, ha attaccato duramente gli studenti e i professori, dicendo agli studenti: guardate che se vi accodate ai professori nelle proteste non potrete fare gli esami, vi laureerete dopo e ci perdiamo tutti. Ecco, mi colpì molto questo, un'università, perché Unicusano è collegata a un network inglese che ha interessi nella formazione. Quindi, privatizzazione delle pensioni e loro finanziarizzazione, abbassamento del coefficiente di rivalutazione, non esiste la previdenza pubblica, l'università sempre più colonizzata da gruppi che con la formazione c'entrano poco, e che hanno anche forte potere sui media, avendo una radio in Italia, quindi già la Brexit c'era, quindi pensa quanto è potente, e gli speaker della radio che invitavano gli studenti a non protestare, perché sennò è una cosa lose-lose. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza importante da sottolineare, come la colonizzazione della formazione attraverso cose che non c'entrano niente, ecco.
Grazie
mille.
Grazie
a voi.
Grazie della segnalazione, ti rispondiamo poi via microfono, grazie. Sì, peraltro, diciamo, la questione è assolutamente centrale, perché come sottolineano i giornali e le cronache di Roma di oggi, leggiamo da pagina 5 della Repubblica, Unicusano appunto avrebbe vinto questa famosa lotteria del Ministero dello Sviluppo Economico e avrebbe portato a casa 600.000 euro, che è appunto più della metà dell'intero fondo ministeriale per sostenere le piccole emittenti universitarie, che è di 1 milione in totale, che è finito oggi appunto a questa radio, che è oggi al centro dell'indagine della Guardia di Finanza. Per gli altri rimanevano solo le briciole, nel mirino i criteri prioritari per l'assegnazione. Quindi, diciamo, la vicenda di corruzione è legata proprio alla radio, che l'ascoltatore poco fa ci segnalava essere anche una radio che in qualche modo cerca di tarpare le ali delle mobilitazioni, anche delle proteste che c'erano in quel caso riguardante appunto la ritocco dei fondi pensione. Quando sono le 10 e 2 minuti primi, noi ringraziamo ancora una volta l'ascoltatore per l'interessante segnalazione. Dagli 87.9 in FM andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Tra pochissimo inizierà, vediamo già qua un compagno dall'altra parte del tavolo, che inizierà con in redazione degli approfondimenti di oggi. A breve troverete sul sito www.ondarossa.info sia il podcast della rassegna stampa, sia a parte anche quello relativo alla corrispondenza con Flavio Rossi Albertini, avvocato di Alfredo Cospito, con cui abbiamo fatto un aggiornamento rispetto alle sue condizioni di salute e anche di morale, nonché un commento della vergognosa vicenda della canea mediatica che si è creata e politica che si è creata in questi giorni sulla vicenda di Alfredo e in qualche misura anche sulla sua pelle. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della libertà personale, in particolare un grande saluto e un abbraccio ad Alfredo. Vi ricordo in chiusura che per sottoscrivere a questa radio potete, per sostenerla e provare, diciamo, e permettere a queste voci di continuare a trasmettere, potete sottoscrivere al conto corrente postale 618040 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Ciao.